Mille voci.
Se non ci siete ancora stati, andateci al Castello di Sassocorbaro a visitare la mostra Il patrimonio si racconta, valori e visioni culturali nel Cantone Ticino. Lo potete ancora fare per quasi un mese, perché doveva durare fino al 7 di ottobre, ma considerato il successo di pubblico è stata prolungata fino al 21. Questa iniziativa, promossa dal Cantone, dalla Divisione della Cultura, in collaborazione con vari enti, tra i quali anche la RSI, è il contributo del Canton Ticino all'anno europeo del patrimonio culturale, in cui anche la Svizzera è coinvolta, e tra l'altro ne abbiamo parlato a mille voci proprio con il collega Antonio Bolzani lo scorso 3 settembre. Ben ritrovati dunque, con qualche minuto di ritardo, da Nicola Colotti al microfono, mentre è ancora in corso tra l'altro la conferenza stampa per l'annuncio delle dimissioni di Doris Leuthard. E dimissioni che tra l'altro riguardano indirettamente anche noi, perché è il suo dipartimento dal quale dipende anche il servizio pubblico radiotelevisivo. Ma noi oggi facciamo così, ci rassereniamo in qualche modo parlando di cultura. Quando ieri pomeriggio sono salito a Sassocorbaro per visitare la mostra, accolto tra l'altro dai sorrisi delle collaboratrici che confermavano le cifre del successo di pubblico, mi sono subito immerso in una stanza delle meraviglie, tra improbabili oggetti che sembravano usciti da un libro di sapore antico e in cui tutti possono trovare qualcosa del loro, anzi verrebbe da dire del nostro passato. Ma non era che l'inizio di un viaggio alla scoperta di che cosa significhi raccogliere, conservare, soprattutto costruire un patrimonio culturale, che sia materiale o immateriale, e che il Cantone poi si impegna a conservare e a valorizzare. Grazie ad oggetti, documenti storici, opere d'arte, immagini documentaristiche custodite negli archivi della RSI, si apre una visione inedita, scusate, sulle tradizioni del passato e sul lavoro dei diversi enti coinvolti. E sarebbero tanti quelli da citare, perché c'è l'Archivio di Stato, le biblioteche cantonali, il Centro di Dialettologia, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, l'Osservatorio Culturale ovviamente, l'Osservatorio Linguistico, la Pinacoteca Züst, il Sistema per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Tutti che concorrono in qualche modo a costruire qualcosa di materiale che però ha un significato. Un'operazione complicata dal fatto che Sassocorbaro non è il Castel Grande, e quindi bisognava in qualche modo adattarsi a degli spazi anche piuttosto esigui. Cerchiamo di farvela vivere questa mostra grazie a chi anche l'ha ideata e l'ha concepita, e quindi per me è un piacere poter accogliere qui in studio con me Gianluca Crippa, che è un neo laureato in architettura di interni alla SUPSI e che assieme alla sua collega Giulia Martini ha concepito, sotto la guida potremmo dire di Giulio Zaccarelli, questa bella mostra. E non era certo facile costruire una mostra, ed è una mostra un po' sui generis, perché in fondo voi volevate lanciare un messaggio multidimensionale, e quando si entra si rimane così all'inizio quasi un po' sbigottiti. Adesso che la mostra è in corso e sta avendo grande successo, innanzitutto Gianluca Crippa, credo grande soddisfazione per il lavoro che avete fatto.
Esattamente, buongiorno a tutti. Noi siamo Gianluca Crippa e Giulia Martini e abbiamo collaborato con Giulio Zaccarelli, docente della SUPSI appunto, per la realizzazione di questa esposizione, di questa mostra, volta a creare meraviglia, stupore e a sensibilizzare il nostro popolo, la nostra popolazione al patrimonio.
Perché è un lavoro, tra l'altro, di laurea per voi nel laboratorio appunto di arti visive, ma poi voi siete degli architetti d'interni. Insomma, quali sono le vostre competenze che avete potuto mettere a frutto?
Esattamente, è stata una grande opportunità quella di poter collaborare per la realizzazione di questa esposizione, di questa mostra, e portarla avanti anche come lavoro di laurea appunto. E la nostra competenza è stata quella proprio di realizzare il progetto e come esporre tutto quello che veniva scelto dal nostro curatore Giulio Zaccarelli, che sceglieva proprio gli oggetti da mettere in mostra.
Collegata con noi dovrebbe esserci anche Giulia Martini, che abbiamo disturbato mentre si trova all'estero per un breve periodo di vacanza. Giulia Martini, ci sente?
Sì, buongiorno a tutti.
Bentrovata Giulia. La stessa domanda che potrei
Grazie.
fare, che ho appena fatto a Gianluca Crippa. Ieri i sorrisi delle persone che accolgono il pubblico e dicevano sta avendo un grande successo, un sacco di scuole che vengono a visitarla, anche un sacco di visitatori, anche persone che non parlano italiano, e non è sempre facile perché è una mostra che si riferisce ovviamente anche alla cultura italofona, quindi è molto incentrata sulla cultura, però c'è di che stupirsi. E davvero non avete lesinato la vostra capacità di immaginazione per stupire il pubblico. Questa stanza delle meraviglie che io ho cercato così di definire in maniera impropria, come l'avete concepita e qual era lo scopo, diciamo il messaggio da lanciare al visitatore che entra in questa stanza?
Allora, diciamo che avendo a che fare con la sala Emma Poglia, che era già presente nel castello, abbiamo deciso, come dire, di valorizzarla e ci è venuta in mente subito l'immagine della Wunderkammer, della stanza delle meraviglie. E quindi abbiamo cercato di porvi degli oggetti che destassero curiosità e stupore nel visitatore, e diciamo che la composizione della sala è simile, è praticamente identica a quello di uno studiolo del Cinquecento magari, dove sembra che ci sono le luci accese, c'è un'atmosfera calda, sembra quasi che il proprietario di questo studio lo stia vivendo in quel preciso istante, quindi c'è anche questo aspetto dell'atmosfera. E gli oggetti esposti di fatto sono molto vicini anche ai nostri tempi, perché vanno dall'Ottocento agli anni 50, quindi è un largo periodo di tempo, e questo fa capire anche la vicinanza che ha il patrimonio nei nostri confronti, che non è solo una cosa antica, arcaica, ma è anche qualcosa che possiamo trovare nelle soffitte di casa nostra.
Visto che Giulia Martini non può stare collegata a lungo con noi, allora le faccio ancora un paio di domande, dopo la lascio tornare giustamente alla sua meritata vacanza, perché, ripeto, per loro è stato il lavoro di diploma, insomma, ve lo siete sudati, direi, fino all'ultimo giorno, e penso con grande soddisfazione. Una soddisfazione, tra l'altro, credo acuita dal fatto che avete dovuto integrare questa Wunderkammer, che è veramente bella, questa stanza con la boiserie recuperata tra l'altro da un palazzo di Olivone, quindi dopo ce lo facciamo raccontare meglio, ed è già una cornice perfetta. Poi si salgono le strette scale del castello di Sassocorbaro e si entra in un altro mondo. È un altro mondo che doveva avere un segno, doveva avere un messaggio preciso. Come l'avete immaginato questo percorso, Giulia?
Le sale che si trovano dopo la sala Emma Poglia sono state concepite come un laboratorio, quindi si passa in un cambiamento drastico di atmosfera. Se prima avevamo il calore della Wunderkammer, adesso abbiamo un ambiente freddo, scientifico e di ricerca, che è volto a spiegare praticamente l'enorme lavoro che questi enti, istituti svolgono per tutelare il nostro patrimonio, e anche tutti gli aspetti che si legano alla conservazione e al restauro. Quindi vogliamo, come dire, attraverso questa visione rendere cosciente il pubblico e vicino ai problemi di chi si occupa del patrimonio. È un lavoro difficile, meticoloso e richiede tempo, ed è una delle grandi sfide per la sua tutela e preservazione.
Giulia, una domanda finale. Di questa esposizione, cos'è la cosa di cui tu personalmente vai fiera e quella che invece magari avresti voluto poter realizzare diversamente?
Allora, ora come ora, premetto che non cambierei praticamente niente di questa esposizione, anche perché abbiamo ricevuto diversi complimenti, le persone sono soddisfatte, e quindi credo che l'obiettivo, come dire, è stato raggiunto. Si sarebbe potuto migliorare qualcosa, questo sicuramente, come in ogni progetto, e la cosa di cui particolarmente vado fiera sono le sale appunto centrali, dove ci sono i laboratori di questo patrimonio, perché proprio sono anche le sale a cui abbiamo lavorato e dedicato maggior tempo, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista proprio manuale, nel lavorarci, nel costruire il mobile e gli arredi. Quindi è una grande soddisfazione vederla realizzata, come anche le altre sale del resto.
Ci congediamo da Giulia Martini con una domanda flash finale. Un'esposizione come questa sarebbe esportabile altrove, posta magari in uno spazio più grande, messa in un altro posto, perché è chiaro che già lo stesso castello di Sassocorbaro è un oggetto da esposizione e quindi si lega perfettamente con il tema, però la potreste realizzare anche in uno spazio più grande, magari ampliandola, vi piacerebbe?
Sì, ci piacerebbe, volendo si potrebbe fare tutto. E l'unico, diciamo, inghippo è che questa mostra è stata proprio progettata su misura per il castello di Sassocorbaro, quindi non sarebbe un lavoro evidente, cioè sarebbe un lavoro evidente quello di trasportare tutto in un altro posto.
In un altro
sarebbe
luogo.
Un po' complicato, sì.
Giulia, ne riparliamo al ritorno dalle vacanze, potrebbe essere, diciamo, un'idea, una sfida di lavoro futura. Intanto buon riposo e complimenti, insomma, per aver terminato brillantemente gli studi. Poi torniamo qui in studio, perché dopo ci facciamo raccontare la seconda parte alla quale faceva riferimento Giulia Martini dal suo collega Gianluca Crippa, che vedevo sorridente alle parole di Giulia, perché si sente che c'è proprio la complicità di chi ha dovuto lavorare e lavorare tanto per realizzare questa mostra. Torniamo in studio tra poco con gli altri interlocutori.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Le 11:34 a mille voci, parliamo della bella esposizione che è in corso a Sassocorbaro, dedicata al patrimonio che si racconta, ai valori e alle visioni culturali nel Canton Ticino, che è stata prorogata fino al 21 ottobre, che sta avendo molto successo ed è appunto da inserire nella serie di iniziative che anche la Svizzera, alle quali la Svizzera ha anche deciso di aderire in per quanto riguarda l'anno europeo della cultura. Ma qui la cultura diventa davvero un modo per capire che per poterla conservare ci vuole molto lavoro e ci vogliono delle competenze, ci vuole anche la passione forse legata a degli oggetti che potrebbero sembrare disparati, ma poi in realtà ci riconducono a un concetto fondamentale, che è quello appunto della conservazione e della valorizzazione. Ne stiamo parlando con i due coautori, diciamo, del progetto, che sono Giulia Martini, che abbiamo sentito prima, e Gianluca Crippa, che hanno così compiuto i loro studi di architettura di interni con un lavoro appunto che è consistito nella realizzazione di questa mostra. Ma qui in studio con me, li saluto e li ringrazio, ci sono anche Corrado Melchioretto, che è restauratore del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Buongiorno.
Buongiorno.
Ben trovato. E poi abbiamo richiamato e abbiamo richiesto comunque aiuto a Roland Hochstrasser, che era già stato appunto ospite nella trasmissione che Antonio Bolzani aveva dedicato a tutte le iniziative che vengono condotte, al senso stesso della valorizzazione della cultura, perché Roland Hochstrasser è un po' l'uomo che deve far girare tutta la macchina, cioè fare in modo che la cultura venga in qualche modo, perché vi state proprio attivando su questo ormai, no? Per far conoscere tutti gli enti che collaborano ad un unico senso, cioè quello del dire: guardate che la cultura non è una cosa data per sé.
Certo, buongiorno a tutti quanti. In realtà è un po' altisonante come definizione, ma il gioco è di squadra, non sta a me, non sono io, non ho particolare rilevanza in questo gioco. È proprio un team. Perché? Perché da un lato il patrimonio, ma anche la mostra, il patrimonio si racconta, ha richiesto tantissime competenze. Pensi che per la pianificazione, l'elaborazione e attualmente per la gestione della mostra sono coinvolte una cinquantina di persone. È chiaro che abbiamo dovuto realizzare una macchina che potesse gestire questa complessità. Dunque è veramente un gioco di squadra. Un gioco di squadra che gioca anche con altri enti esterni. Dunque, si è detto prima di questa bella collaborazione col SUPSI, tanto più benvenuta quanto è membro fondamentalmente o è sotto il cappello della nostra divisione, perché lo ricordo, non è solo divisione della cultura, ma è anche divisione degli studi universitari. Dunque una collaborazione preziosa, ma non solo. Direi che qua chiaramente la RSI gioca un ruolo interessantissimo, perché è presente già nella prima sala, ci permette di introdurre il tema del patrimonio grazie a quelli che sono degli archivi unici, direi quasi a livello mondiale, di beni audio, video, sonori, didascalici quasi del nostro territorio.
Poi immagini che ritroviamo anche nei piani alti dell'esposizione, perché poi ci sono altri video appunto che sono stati approntati dai colleghi degli archivi, quindi quelli che noi definiamo i cosiddetti totem in realtà sono delle piccole stazioni dove ci si può immergere anche in immagini d'epoca e emozionanti, direi quelle del compianto Giuseppe Chiesi, che fu capo ufficio dei beni culturali, che quasi cinematograficamente apre con una grande chiave di metallo una porta del castello, non so se di Montebello mi pare di ricordare, o forse dello stesso Sasso Corbaro, e dice: bene, questa chiave è un simbolo storico, perché rappresenta l'apertura verso le Alpi, in buona sostanza, perché il compito dei castelli era questo, di vigilare il passaggio verso le Alpi. Immagini che parlano, ma anche gli oggetti parlano. E viene da chiedere a Corrado Melchioretto: perché gli oggetti parlino, bisogna saperli conservare. E voi in questo senso toccate la sensibilità dell'osservatore. Una domanda preliminare però: restauratore del Centro di Dialettologia e di Etnografia, perché il Centro di Dialettologia e di Etnografia ha un restauratore?
Ma in pratica ho iniziato a lavorare 30 anni fa e allora c'era solo l'ufficio dei musei etnografici e quindi non esisteva ancora un laboratorio di restauro, e quindi si è trattato inizialmente di creare il laboratorio, e da lì è iniziata la conservazione degli oggetti, che sono principalmente di legno, di ferro, ceramica, vetro, cuoio, un po' di tessili, eccetera.
Raccolti come? Raccolti da chi?
Allora, una parte era stata raccolta da Virgilio Gilardoni nel 1954 in occasione dell'esposizione Arti, Tradizioni Popolari nel Canton Ticino, e quindi ci sono state in seguito delle donazioni private, che praticamente il privato dona l'oggetto allo Stato, e quindi adesso abbiamo più di 10.000 oggetti nella collezione dello Stato. Mi occupo principalmente della conservazione di questi oggetti, di questa collezione, e poi in più anche degli oggetti che appartengono ai musei etnografici, che sono 11 e sono ripartiti in tutto il Canton Ticino.
Infatti Roland Ostrasser prontamente mi ha passato un bellissimo flyer dedicato appunto alla rete dei musei etnografici del Canton Ticino, che è una scelta, potremmo dire, quella appunto di lasciare la rete diffusa sul territorio piuttosto che avere un grande contenitore che tutto riunisca, che poi probabilmente complicherebbe di molto il lavoro proprio lo stesso Corrado Melchioretto. Relativamente alla mostra, quindi, per quanto riguarda quello che volevate comunicare al pubblico, ci sono delle belle provocazioni.
Sì.
Come le possiamo descrivere?
Io principalmente ho lavorato nella Wunderkammer, quindi si è trattato più che altro di trasportare gli oggetti, di esporli, e quindi ci sono stati, ad esempio, c'è il richiamo delle allodole, anche questo che è un oggetto che l'abbiamo
lo specchietto
messo,
per le allodole, così uno capisce esattamente che cos'è lo specchietto per le allodole.
Ecco, praticamente è un richiamo dove viene azionato con una cordicella, questo pezzo di legno con gli specchietti gira, le allodole sono attratto e poi il cacciatore sparava e uccideva questi uccelli di passo. Questo è un esempio, no? L'importante era attrarre il visitatore sull'oggetto, quindi renderlo visibile, abbellirlo in tutti i modi. È bellissimo in questa Wunderkammer, quando si sale dalle scale si entra in un ambiente nero. Quindi il nero ci porta automaticamente verso la luce e la gente resta attratta da questi oggetti che sono illuminati. Bisogna dire che anche la valorizzazione all'interno della Wunderkammer è stata eseguita da Alan Luberti, che è uno scenografo, e dietro c'è un grandissimo lavoro per curare le luci, per illuminarle nel modo giusto, con le luci calde, con le luci fredde. Sono cose che io non sono competente, però dietro c'è un grande lavoro oltre all'aspetto dell'oggetto.
Infatti Roland Ostrasser sorrideva, perché io ieri, quando sono andato a visitare la mostra, ho chiesto: datemi lumi anche sulla musica, perché si entra in un ambiente ovattato dove c'è una bellissima musica di sottofondo, e cercavo di intuire quali fossero i brani musicali, e poi appunto Roland Ostrasser ha prontamente risposto: si sente la musica di Debussy, si sente la musica di Saint-Saëns al pianoforte, veramente un'atmosfera dove si rimane per un attimo sospesi. Poi dal buio alla luce si sale attraverso i cunicoli stretti delle mura del castello di Sasso Corbaro, e Gianluca Crippa, lì si apre appunto un nuovo mondo, che però non è anche questo, neanche questo è privo di provocazioni, e alcune sono davvero interessanti per chi osserva la mostra. Sto pensando per esempio al deperire degli oggetti che noi diamo invece quasi per immortali, no? E qui volevate mandare un messaggio molto chiaro.
Esattamente, ci troviamo ora nell'ultimo ambiente immersivo, negli ultimi due ambienti immersivi della mostra, volti anche questi a creare stupore e meraviglia. Questi ambienti sono praticamente l'esaltazione del lavoro di 9 enti e istituti di ricerca ed arte che vogliono trasmettere il loro lavoro e il loro operato per conservare, proteggere e trasmettere appunto tutto quello che fa parte del patrimonio. E in questo caso abbiamo la conservazione della carta, che è uno degli elementi più importanti della nostra cultura e della nostra materia. Non solo perché la carta trasmette cultura, bensì perché perdendola abbiamo anche la perdita di tutte le informazioni necessarie della letteratura e della conservazione di quella che è la nostra cultura proprio ticinese.
Dopo Gianluca Crippa voglio che mi raccontate qualcosa sulla pergamena che c'è, perché quella veramente è strepitosa da vedere in tutta la sua lunghezza. Ma nel frattempo, forse grazie all'intercessione di Roland Ostrasser, siamo riusciti a raggiungere e a disturbare anche Aix Andretta, che è mediatrice culturale del Museo Etnografico della Valle di Muggio, collaboratrice della Progrigione Italiano, ma anche guida alla mostra. Buongiorno, ben trovata Aix.
Buongiorno.
Grazie di essere collegata con noi. un modo per avere qualcuno sul posto. Adesso non le faccio fare la corrispondente in diretta per mille voci, però vorrei che lei confermasse le mie parole all'inizio di questa trasmissione. Cioè, ho detto grande successo di pubblico, di scuole, addirittura avete una lista d'attesa che forse non riuscirete neanche ad esaurire. Ma me lo confermi lei? Come reagisce il pubblico, ma soprattutto quello dei più giovani?
Sì, in effetti ci sono state veramente tante classi che hanno aderito alla proposta di fare la visita guidata, che appunto è gratuita, ma a parte questo è proprio interessante per i ragazzi scoprire questo patrimonio, che inizialmente la prima domanda che pongo è proprio quella: cos'è il patrimonio? E pochi sanno dare una definizione, anche noi adulti avremmo forse alcune difficoltà, e quindi attraverso questo percorso che parte proprio dal filmato, quindi si vede il patrimonio anche intangibile, quello che non si può toccare, si entra poi in questa Wunderkammer e lì si scoprono tutti questi oggetti che raccontano ognuno a loro modo un qualcosa di particolare, i ragazzi si avvicinano e effettivamente gli si apre un mondo, e credo sia molto interessante per loro, e i riscontri sono veramente positivi, escono entusiasti.
E man mano che li portate attraverso le esposizioni, che domande sorgono, che curiosità si manifestano, che magari vi danno la conferma che questa mostra ha qualcosa di diverso da una mostra che potrebbe essere semplicemente didascalica e che mette così in fila tutta una serie di cose, di enti, e spiega a ciascuno di che cosa si occupa. C'è una reazione in questo senso magari un po' diversa, che non vi aspettavate da parte dei visitatori?
Ma credo che il preso della mostra sia proprio quella di non mettere neanche troppo l'accento sugli enti o su alcuni oggetti, anche se si parla di oggetti faro eccetera, ma è quello, il pregio è quello di dare un panorama a 360 gradi di quello che è il patrimonio, quindi non solo tutto quello che è passato, tutto quello che in fondo riguarda la storia, ma anche tutto quello che ancora deve venire, tutto quello che ci circonda di bello, no? E quindi è un approccio che permette proprio di integrare un concetto che forse a volte è stato visto come qualcosa di lontano, invece è vicino a noi, sia per i castelli che sono grandi, li vediamo, sia invece per le cose che sono ancora da trovare o per le cose piccole o anche dei documenti vecchi che, se non conservati correttamente, si perdono. Quindi è proprio il legame tra il passato e il futuro. Infatti si conclude con questo museo del futuro, no? La camera della digitalizzazione, che permette anche lì di vedere scenari che ci aspettano, che permettono nuovi orizzonti, ma che senza il lavoro di chi sta dietro e di chi propone determinati interventi sui patrimoni non sarebbe possibile.
Alexandretta, ultima domanda, dopo la lasciamo tornare al suo ruolo di guida in alternanza, tra l'altro con Daphne Piras, che ieri invece mi ha accompagnato e che ringrazio per la pazienza con la quale mi ha accudito nel percorso, perché eravamo in pochi per fortuna in quel momento, e quindi ho potuto farle un sacco di domande e questo mi è stato molto utile per poter parlare della trasmissione oggi. Ma volevo chiederle se appunto come guida avete l'impressione che i più attenti siano i più giovani, o in realtà dovrebbero esserlo gli adulti, che spesso appunto della cultura sentono parlare, poi magari non capiscono esattamente che cosa vogliamo intendere lanciare come messaggio. Insomma, più interesse da parte dei giovani o degli adulti secondo lei?
Diciamo,
o stupore anche?
Secondo me chiaramente i giovani hanno proprio questa bellissima spontaneità di interessarsi più o meno a tutto, se glielo si spiega in modo interattivo, ponendo loro delle domande, coinvolgendoli, i ragazzi sono veramente aperti e non hanno tanti pregiudizi, quindi per fortuna si riesce a catturare la loro attenzione. Gli adulti bisogna fare un po' diverso, però trovo che questa mostra si presta anche per un pubblico di adulti che viene a conoscenza prima di tutto di 9 istituti che per la prima volta si riuniscono, l'avrete sicuramente sottolineato, e che comunque danno appunto questa visione molto completa. Penso che sono due approcci diversi, per esempio tutta la questione legata ai numeri, devo ammettere che con i ragazzi è un po' difficile, perché per loro 1000 o 10.000 è un concetto molto astratto, invece per esempio negli adulti questa rappresentazione anche grafica con i cubi che raccontano i numeri legati alla cultura è subito molto accattivante.
Grazie a Xandretta, che guida in questo caso alla mostra e mediatrice culturale del Museo Etnografico nella Valle di Muggio e collaboratrice della Provvigione Italiano. La lasciamo tornare alla visita, alle visite guidate in questa cornice meravigliosa. Io ieri pomeriggio, uscendo da Sasso Corbaro e guardando il panorama intorno a me, mi sono detto che fortuna che avete di poter lavorare lì per un certo periodo. Quindi grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Allora, visto che a Xandretta diceva difficile rendere magari per un bambino la differenza tra 1000, 10.000 e 1 milione, se c'è un problema, diciamo, concettuale, qual è la soluzione più semplice? Glielo facciamo vedere materialmente. E allora, tra le cose che mi hanno colpito appunto di questa mostra, questa lunghissima pergamena che avete praticamente steso per l'arco di alcuni metri per far vedere appunto che nell'epoca del digitale, dove tutto viene scritto magari in una tavoletta elettronica, concepire invece una carta lunga come questa pergamena, tra l'altro perché avete scelto quella pergamena, Gianluca Crippa?
Dunque, la pergamena è esposta su 6,80 metri di lunghezza, della totale di 8 metri, e abbiamo scelto questa pergamena non tanto per il suo valore culturale, bensì perché è la più conservata ed è anche la più lunga del Ticino.
E la cosa che mi ha colpito è che c'è anche la trascrizione del testo, una gran parte, per tutta la lunghezza di questa, in latino. Dopo, se qualcuno ha voglia di esercitarsi con le proprie conoscenze in latino, ci può anche arrivare. Ma di che cosa parla questa pergamena?
La pergamena racconta della concessione di alcuni terreni in Ticino e in particolare a Bellinzona da parte di alcuni aristocratici che trasmettono i terreni, praticamente la maggior parte boschivi, ad altre famiglie e ad altri contadini.
E di che anno è?
1400.
Rolando Strasser, un'altra immagine che colpisce è vedere in una bacheca un libro, un incunabulo e accanto un tablet, no? E qui il sistema bibliotecario ovviamente ci colpisce direttamente e ci dice, ecco, guardate questi due oggetti e cercate di capire la differenza. E l'altra cosa che emerge importante è che noi conserviamo oggi la memoria in maniera indistinta perché abbiamo una capacità di stoccaggio di dati praticamente infinita. E in passato invece non era così. Forse anche questo è un aspetto sul quale vale la pena di porre l'attenzione con questa esposizione.
Beh, sicuramente, non a caso l'ultima sala che noi abbiamo soprannominato la sala digitale tratta proprio questo tema e cerca di far capire che oggi il patrimonio viene comunicato e viene anche condiviso col pubblico tramite i nuovi canali, i media, dunque può essere semplicemente tramite un sito web o tramite prodotti più raffinati. Ed è curioso notare che in fondo anche lì si apre un nuovo orizzonte anche di problematiche. Un esempio concreto è che per certi versi, Gianluca correggimi se magari mi sbaglio, quando tu fai un allestimento hai un certo numero di difficoltà già con gli oggetti, ma queste difficoltà non fanno che aumentare anche con il digitale. Ad esempio, riuscire a gestire già una chiavetta che magari non è compatibile con uno schermo, ecco che si apre lì anche tutto un fronte gestionale tra virgolette sulla gestione di un allestimento,
che tra l'altro avrà questo allestimento avrà una prosecuzione online, no? Perché si potranno ritrovare gli enti che sono coinvolti, riuniti in un'unica sorta di piattaforma digitale.
Beh, di per sé ci sono due aspetti che mi piacerebbe rilevare, visto che stiamo andando verso la conclusione. Da un lato Samara, dunque questo portale che vuole concretizzare l'idea di mettere assieme gli istituti, dunque samarati.ch, in cui pratica l'utente riesce ad accedere a tutti quei materiali catalogati dagli istituti che partecipano al progetto. Dall'altro lato segnalo che nell'ambito del patrimonio si racconta abbiamo realizzato anche una piccola pubblicazione curata da Tommy Cappellini in cui vengono presentati in un modo un po' snello, un po' dinamico le attività degli istituti coinvolti, introdotti anche da un'ouverture fotografica realizzata da Gabriella Meyer, fotografa del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Dunque anche in questo caso una traccia resterà del patrimonio si racconta e non è un catalogo vero e proprio della mostra, ma è comunque un documento sicuramente importante.
Corrado Melchioretto, in conclusione, torniamo per un attimo nella stanza delle meraviglie. Tra i tanti oggetti esposti, ai quali è più legato?
Forse il lavoro più enorme è il contenitore di questa Camera delle Meraviglie, che è la Sala Emma, per la quale ho lavorato tantissimo tempo e ho dovuto fare un grandissimo lavoro di scelta tra quello che è autentico, quello che non è autentico, eseguire le riparazioni, eseguire i trasporti. Penso solo alla pigna, che è questa stufa in pietrollare, solo metà coperchio pesa 2 quintali, quindi solo il fatto di trasportare, dietro ci sono grandi fatiche, grandi lavori e una grande documentazione sia fotografica sia nei disegni per rilevare tutti i minimi dettagli.
E questo credo che è anche un aspetto straordinario, proprio che ho vissuto io stesso. Quando sono entrato, la mia attenzione ovviamente è stata immediatamente catturata da un pellicano imbalsamato che c'è al centro della stanza. Poi lo sguardo si allarga e scopre decine di oggetti, tra i più strani, c'è veramente di tutto, da abiti improbabili di piccoli preti in formato bebè fino a addirittura una pelle di squalo che serviva per lisciare i cappelli. E veramente lo sguardo corre da... E poi probabilmente uno si fida e dice: ma sì, ma questa stanza è di per sé già un oggetto splendido, e bisogna capire che è stata trasferita appunto da un luogo e ricostruita all'interno di Sasso Corbaro. Fatevi stupire da tutto questo, fatevi stupire anche dalle bellissime immagini appunto dei totem della RSI, perché ci ricordano quanto il patrimonio culturale, materiale e immateriale passa anche attraverso la sua conservazione audiovisiva, di cui la radiotelevisione svizzera, ma potremmo dire tutta la SSR, è portatrice e conservatrice, ruolo fondamentale anche del servizio pubblico, e quindi credo che sia stato sicuramente vincente che il servizio pubblico, quindi la RSI, sia stata il partner mediatico di questa mostra. Gianluca Crippa, insomma, il 21 finisce la mostra, ma per voi continua magari l'idea di progettare qualcosa di simile?
Sì, sicuramente sì. La sensibilizzazione che vogliamo portare in Ticino e oltre per il nostro patrimonio è sempre una grande sfida per noi che abbiamo a cuore.
Auguri e buon lavoro.
Grazie mille.
Grazie quindi a Gianluca Crippa, grazie a Giulia Martini, la sua compagna di avventura e di studi e collega che abbiamo sentito prima, grazie a Roland Hochstrasser dell'Osservatorio Culturale del Canton Ticino, che si occupa appunto un po' di coordinare, collabora a coordinare tutti gli enti coinvolti, e grazie a Corrado Melchioretto, restauratore del Centro di Dialettologia e di Etnografia, che dicevamo prima, ci vuole anche la pratica, bisogna sapere trattare le cose con le mani, bisogna poterle sentire. E questa mostra sicuramente aperta fino al 21 di ottobre a Sasso Corbaro, Il patrimonio si racconta, valori e visioni culturali nel Canton Ticino, lo dimostra. Grazie di essere stati con noi, Mille Voci torna domani mattina.